Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Buona domenica e bentornati a Felici e connessi. Io sono Carlotta e qui con me in studio c'è...
Buone feste!
Ok, c'è forse qualcuno in più, c'è tutto il team di Felici e Connessi, che è una trasmissione organizzata e strutturata completamente dagli studenti di Unifi. Oggi abbiamo una puntata speciale in programma per voi, una puntata tutta sul Natale.
Sul pezzo!
Vogliamo suggerirvi un modo alternativo per fare i regali di Natale, ossia regalare qualcosa alle persone che sono nell'RSA. Questa è un'iniziativa di Un Sorriso in Più, una Onlus, e basta semplicemente andare su www.inipotidibabbonatale.it. Vediamo un po' alcuni regali che possiamo fare.
Tiziano, da Sale Marasino, in provincia di Brescia, ci chiede un incontro con Sabrina Ferilli. La vede sempre in televisione e nei programmi a cui gli piacciono e sarebbe super felice anche soltanto di salutarla. Lei infatti è sempre meravigliosa e solare e sarebbe una grande emozione per il buon Tiziano. Tiziano, sei tutti noi, dai, ti diamo una mano a incontrarla.
E poi abbiamo Grazia, di 54 anni, che da Cisinello Balsamo ha scritto per richiedere un incontro con Fausto Leali, perché è la cosa che la farebbe più felice al mondo.
Ce ne sarebbero tanti di regali da elencare, però adesso vi diciamo soltanto uno dei tre, l'ultimo dei tre. Abbiamo qua Marco, di 80 anni, che gli piacerebbe ricevere un modellino Mercedes 190. Appunto, ha sempre detto che è sempre stata una sua passione quella per le macchine, vorrebbe averlo lì per osservarlo ogni qualvolta voglia ricordare i tempi migliori.
Quindi, se volete sentirvi migliori, quest'anno, mi raccomando, diventiamo tutti nipoti di Babbo Natale. Ma adesso continuiamo la nostra puntata e ascoltiamo invece le voci di Vox Populi.
Vox Populi.
It's the most wonderful time of the year. Lucine, alberi, decorazioni e regali. Sì, tantissimi regali, ma saranno tutti apprezzati? Scommettiamo che ognuno di voi ha ricevuto per Natale almeno un regalo brutto e senza senso, che però è rimasto impresso nelle vostre memoria. Per questa puntata, il nostro elfo ha raccolto tutte le vostre storie sui regali più brutti che avete ricevuto. Andiamocela a sentire.
Il regalo più brutto che io abbia mai ricevuto per Natale è stato da parte dei miei zii, che mi hanno regalato un panettone. Sì, per Natale come regalo ho ricevuto un panettone. Piccolo punto, a me non piace il panettone, mangio solo il pandoro.
Una volta ci hanno regalato un quadro dove il soggetto eravamo io e mio marito, seminudi, vedo non vedo. Non so dove abbiano preso l'ispirazione o dove ci abbiano mai visto o immaginato così, ma il regalo era questo.
Beh, il regalo peggiore che mi hanno fatto era tipo quando ero piccolissimo, tipo 11 anni, no dai, non è così piccolo, vabbè. Ed erano delle pantofole regalate dai miei zii e vabbè, erano brutte.
Ciao a tutti, volevo raccontare un regalo brutto che mi è stato fatto per Natale, cioè in realtà non proprio per Natale, premessa, noi, io e i miei amici facciamo il Secret Santa ogni anno e quando diciamo è finito il Natale, poi ci vediamo per regalarci regali riciclati tra virgolette, che magari non ci sono piaciuti, e a me è capitato un gioco fatto a un casco dove c'erano delle cacche da lanciare, cacche in stoffa finte da lanciare, quindi sì, quello è stato il più brutto che ho ricevuto.
Che siate grandi o piccini, che ci crediate o meno, che vi stia simpatico o antipatico, tutti voi conoscete Babbo Natale, ma quanti di voi possono dire di conoscere la vera storia dietro di lui? In questo speciale di Natale, la nostra Carlotta, dopo un'accuratissima ricerca, ha deciso di raccontarci la leggenda di Babbo Natale.
Chi ricerca trova.
Ogni tradizione culturale ha la sua storia e ogni storia ha il suo Babbo Natale. Per gli antichi greci, a portare i doni nel periodo invernale era Poseidone. Secondo i popoli germanici era Odino. Gli islandesi amano dire che da loro ci sono ben 13 Babbo Natale, perché la loro tradizione è basata su 13 folletti. Nella tradizione cristiana c'è San Nicola. Per tornare alle radici bisogna risalire al IV secolo, quando Nicola divenne vescovo di Miria, un'antica città della Turchia. Secondo quanto tramandato, il nuovo vescovo era una persona umile e molto generosa, con un forte spirito di protezione nei confronti di donne e bambini. La leggenda narra che un nobiluomo caduto in miseria, preso dalla disperazione, non potendo dare sposa alle sue tre figlie, stava meditando di farle prostituire. San Nicola, commossosi per la sorte delle tre fanciulle, decise che avrebbe aiutato le giovani, lanciando attraverso la finestra un sacco di monete a notte, uno per ogni figlia, come dote per farle sposare. Nelle prime due notti tutto andò per il verso giusto, ma durante la terza San Nicola trovò la finestra chiusa. Il santo allora, deciso ad aiutare anche l'ultima figlia, si arrampicò sul tetto e fece cadere nel camino il sacco di denari, che andò a finire in una delle case appese ad asciugare sul camino. Nel Medioevo si diffuse in Europa l'uso di commemorare questo episodio con lo scambio di doni. La tradizione è arrivata fino ai nostri giorni e tra leggenda, tradizione cristiana e un pizzico di magia, ecco che San Nicola è diventato Babbo Natale.
E per rimanere in tema e mantenere le tradizioni, vi passiamo una bellissima canzone di Natale, Santa Claus is Coming to Town di Bruce Springsteen.
And you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming. Checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
Praticamente.
Oggi a Praticamente vediamo come la filosofia ci può aiutare a gestire dibattiti e conversazioni sia offline che online. Ce ne parla il professore Bruno Mastroianni.
Perché la filosofia è utile nel dibattito moderno?
Allora, intanto partiamo dall'idea di che cos'è la filosofia, perché effettivamente a tutti ci scatta, appena sentiamo filosofia, l'idea di qualcosa di astratto, di poco, che si afferra poco, che si tocca poco. Invece la filosofia non è altro, è che stare attenti a come ci poniamo le domande. Quindi, oggi nel dibattito la filosofia che cosa serve? A farci porre le domande giuste sul nostro modo di sostenere le idee durante un confronto con gli altri, no? Non soltanto fare il confronto, ma fare il confronto guardandosi come da fuori e dire: ma io in che modo mi comporto? Perché quando uno si osserva da fuori, filosoficamente, astraendosi da se stesso, si accorge dei propri difetti e si accorge anche di come migliorarli. Quindi pensare a come parliamo con gli altri, a come discutiamo con gli altri, è esattamente l'applicazione della filosofia alle nostre discussioni.
E cosa cambia allora quando si discute su una piattaforma digitale?
Sì, il digitale ha questo doppio effetto: da una parte noi sentiamo l'altro o l'altra o gli altri con cui discutiamo più distanti, perché c'è di mezzo lo schermo, ci sono di mezzo le parole che scriviamo su WhatsApp, c'è la piattaforma, no? Non siamo faccia a faccia, però allo stesso tempo li sentiamo più vicini emotivamente, cioè le loro parole, i loro interventi che ci entrano dentro le notifiche dello smartphone ci sembrano proprio al saltarci addosso, no? Sicuramente l'abbiamo provato tutti, che vedendo l'intervento di qualcuno su un gruppo di WhatsApp o un commento su un social, su una piattaforma social, sentiamo che quel commento ci ha toccato nel vivo. Quindi questo doppio effetto di sentire gli altri più distanti ma le loro parole più intense che ci toccano è una specie di nitroglicerina che ci fa scattare, ci fa tappare la vena, come si dice nelle parti toscane, no? Siamo molto più suscettibili. E tra l'altro questa suscettibilità si trasferisce tutta delle parole. Se ci pensiamo, quando discutiamo nel digitale non abbiamo il corpo, non abbiamo i movimenti delle mani, non abbiamo le espressioni del viso che potrebbero aiutarci in un senso o nell'altro a farci capire, abbiamo solo le parole che creano degli intensi fraintendimenti, e quindi già in un clima di tensione, in più sento l'altro distante e quindi sono più disinibito, in più l'altro mi fraintende maggiormente perché uso solo le parole, ecco, nell'online dobbiamo molto di più curare la scelta precisa di quello che stiamo dicendo e scrivendo, come e in che tempi, molto di più che dal vivo.
E un consiglio per essere meno aggressivi in una discussione?
Sì, io darei due consigli. Allora, il primo fondamentale è l'argomento, cioè una discussione si fa su un argomento e si rimane sul tema, invece diventa litigio appena ci si sposta dall'argomento all'attaccare le altre persone. Quindi appena uno si sta accorgendo che si sta andando sul personale, bisogna cercare di fare delle manovre per dire a se stesso e agli altri: torniamo all'argomento. Questa è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare, secondo me, è coltivare un po' di distacco da se stessi. Questa sì che è una pratica filosofica, cioè non identificarsi pienamente con le proprie idee, il che significa non avere delle posizioni, non significa rinunciare a dire le proprie posizioni, però non pensare che se qualcuno critica le tue idee sta criticando te stesso, perché a volte noi facciamo questo errore: noi esprimiamo un'idea, se sentiamo una critica a quell'idea sentiamo che la critica è tutta la nostra identità. Allora invece un po' di distacco ci aiuterebbe a dire: no, ma questa è l'idea che sostengo, lui o lei sta contestando la mia idea, non sta contestando tutto me stesso. E questo sforzo, questa pratica filosofica di dibattito ci aiuta anche ad evitare di attaccare gli altri, ma a rimanere nella critica delle loro idee, cioè costantemente dire agli altri: guarda, io sto criticando l'opinione che tu hai espresso, non sto criticando te, io sto criticando la tua posizione o il tuo ragionamento su questa cosa, ma questo non significa che io non ti accolga o non ti riconosca. Ecco, questa pratica, perché è proprio una pratica, non è teoria, è una cosa iper concreta che possiamo fare nelle discussioni tutti i giorni, ci aiuta a migliorare noi il nostro modo di esprimerci e anche essere più pazienti sui modi scomposti che a volte hanno gli altri di esprimersi con noi.
È stata la vincitrice del Rock Contest. Ascoltiamo Marte con la sua Ciclope.
Sui miei seni freddi che sembrano iglu, anche se il mondo cascasse non ci verrai più, e carabinieri ti danno del tu, schiavi dei mesi, avversari e dei riti voodoo. Come un ciclope ci vedo a metà, prestami un punto di vista sulla tua realtà. Se il mondo cadesse dalle tasche non lo raccoglierei, hai info di
vista, Maracanà, condanna per gli occhi e fede calcistica. L'ultima siga la offre Gesù, Cupido ai festini, poi lancia le frecce qua giù. Che mira di merda, per carità, odio gli alternativi nella mia città. Sono gli alternativi, comunità, contrabbandieri di occhiali ed identità. Se il mondo cadesse dalle tasche, non lo raccoglierei. Hai info dal futuro, non ci giurerei. Segui il posto esotico, dove non andrei, dove non andrei, dove non andrei. Se il mondo cadesse dalle tasche,
per questo Natale nonna Maria ci svela una delle sue migliori ricette che non manca mai sulla sua tavola natalizia, il rosolino di prezzemolo. No!
E anche per questa domenica Felice Connessi finisce qui, ma noi vi vogliamo salutare perché questo era lo speciale di Natale con cui vi salutiamo e ci ritrovate sulle frequenze di Controradio domenica 15 gennaio.
Madonna, un anno dobbiamo aspettare.
Eh sì, ti toccherà aspettare un anno, ma non ti preoccupare, potrai continuare a seguirci sui nostri social, su Felice Connessi.
Noi ti aspettiamo il 15 gennaio, però tra cotechini e vino e spumante e tortellini in brodo si scorderanno a che ora sono le nostre puntate della domenica.
È giusto, mi raccomando, la puntata andrà sempre in onda alle 14, sempre di domenica, sempre su Controradio.
Questo è tutto da Felice Connessi e buon Natale.
Buone feste!
Buone feste!
Di girarla, chi è capace lo fa. Viene una frittata, poi si asciuga con la carta scotta e si mette nel piatto. Poi si prende il tonno già frullato e fatto di crema e si spalma, si rotola e si mette nella carta argentata e si mette in frigo. Deve venire, lui si rotola tutto e viene come un cerchietto, e viene come un rotolino. Poi quando è bello freddo, che si è messo in frigorifero, 2 ore, 3 ore. Poi dopo si taglia a fettine da 0,5 centimetro. Quando l'hai tagliata a 0,5 centimetro ci mette un soffetto di maionese e poi sopra il soffetto ci mette un cappero, se piace, se no si può lasciare anche senza niente. Speriamo che vi piace, servitevi e mangiate.
E mentre vi preparate il rotolino della nonna Maria, ascoltatevi Mr. Brightside dei Killers.
Now
per questa domenica, Felici e Connessi finisce qui. Ma noi vi vogliamo salutare perché questo era lo speciale di Natale con cui vi salutiamo e ci ritrovate sulle frequenze di Controradio domenica 15 gennaio.
Madonna, un anno dobbiamo aspettare.
Eh sì, ti toccherà aspettare un anno, ma non ti preoccupare, potrai continuare a seguirci sui nostri social, su Felici e Connessi.
Noi ti aspettiamo il 15 gennaio, però tra cotechini e vino e spumante e tortellini in brodo si scorderanno a che ora sono le nostre puntate della domenica.
È giusto, mi raccomando, la puntata andrà sempre in onda alle 14, sempre di domenica, sempre su Controradio.
Questo è tutto da Felici e Connessi e buon Natale.
Buone feste!
Buone feste!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.